buongiorno a tutte e tutti, siete all'ascolto di Radiosonar.net e Gemini Network. Io sono la vostra Nella Cinderella e questo è il The Cinderella Show. Siamo arrivati alla seconda puntata, chi l'avrebbe mai detto? No, scherzo. E quindi abbiamo lasciato un po' da parte l'estate, i tormentoni, soprattutto quelli che non tutti piacciono. E mi sono cimentata in un argomento un pochino più importante, ebbene sì. Allora, io prendo spunto da una serie televisiva che sto guardando, anzi ho finito di vedere ultimamente, bellissima, che consiglio a tutti quanti. La serie televisiva si chiama Pose e diciamo che è una serie che va a rivoluzionare i canoni standard della televisione ed esalta l'estetica queer, raccontando appunto di emarginazioni e difficoltà della comunità LGBT. E questo è uno degli argomenti, perché poi ne tireremo fuori altri nel corso della puntata. E io parlerei anche di amicizia, di outing e altre cose ancora, se avremo tempo. Io direi di passare subito al primo brano, la dolcissima Constant Craving di K.D. Lang. Ascoltiamola.
Thank you.
Questo era il bellissimo Constant Craving di Katie Lang, un brano tratto dall'album Ingenue del 92. Ma torniamo un po' a noi. Stavo parlando della serie TV Pose, e da noi in onda su Netflix, soprattutto chi la volesse seguire, guardare, addentrarsi un po' in questo mondo, io ne sarei molto felice, perché secondo il mio parere è fatta molto bene e ti appassiona, ti coinvolge tantissimo. Questa è una serie creata da Steven Canals e Ryan Murphy e diciamo che è una, appunto, come dicevo prima, è un racconto della comunità LGBT newyorkese all'inizio degli anni 90, quindi fra sacche gravissime di emarginazione, lo splendore effimero eppure vitale della ballroom culture. E prendo spunto da un articolo che mi sembra sia di Wired.it e ci dice i 5 motivi per cui questa serie è, diciamo, è bellissima, è da vedere. E quindi partirei con il primo: l'estetica queer. Anche se i temi sono serissimi e spesso drammatici, è chiaro che un prodotto come Pose colpisce il pubblico in prima battuta per la sua patina glamour, e questa contrapposizione di una vita relegata ai margini, vittima di discriminazioni e privazioni, che però diventa improvvisamente preziosa e legittimata, è proprio l'anima più pura del voguing, nelle gare di ballo e di look organizzate all'interno della comunità queer. E infatti tutti hanno la possibilità di riscattarsi diventando favolosi ballerini e modelli sulla passerella delle ballroom. E la metafora del bozzolo e della farfalla è ricorrente infatti in tutta la serie, ed ha anche il titolo a un episodio della seconda stagione, se non sbaglio, e non importa se la categoria, cioè il tema di ciascuna sfilata, è la moda vintage, lo stile di Parigi, l'abbigliamento da ufficio o fastosi abiti regali, l'importante è che nello spettacolo domini la realness, cioè quell'anima profonda e splendente. E su questo cortocircuito estetico di miseria esistenziale e splendore fashionista, Pose attira a sé come verso una luce che non avevamo mai visto prima. Ebbene sì. Poi c'è il casting della diversità, e qui io vorrei aprire una piccola parentesi, questo è un mio parere. Già parlare di diversità, la parola diversità, a me non piace molto, perché allora, qualsiasi sia la nostra idea, il nostro gusto verso qualcosa, qualsiasi cosa, le nostre propensioni, insomma, noi siamo noi. Quindi già dire diversità rivolgendosi a una comunità a me non piace molto. Io sono Lorena, c'è Marco, c'è Luca, c'è Valentina, mi piace, ecco, mi piacciono le persone, non le diversità. E quindi questa parola sì, comparirà in qualche articolo, sicuramente definisce, ecco, questa comunità, che forse è meglio, ma per me rimangono sempre dei nomi, delle persone, degli individui che hanno un'essenza, che hanno un'anima, che hanno dei colori diversi, qui permettetemelo, colori diversi perché scelgono quel colore, e insomma, siamo dei nomi, siamo persone, ecco, tutto qua, volevo aggiungere soltanto questo. E infatti immergersi nella comunità LGBT della New York fra anni 80 e 90 significa fare i conti appunto con una delle parti più emarginate della società americana, perché appunto la maggior parte di quelle persone non era solo gay, lesbiche o trans, e provenivano per la maggior parte da classi sociali disagiate, soprattutto dalle comunità nere e ispaniche, e il mix di identità sia etniche sia sessuali crea, insomma, una commistione davvero esplosiva e le cui ricadute socioculturali arrivano fino a noi. E la scelta precisa di Murphy è stata fin dall'inizio quello di mettere assieme un cast inclusivo e rappresentativo di questa tra virgolette diversità, comunità, chiamiamola così, col risultato che Pose è la serie con più attori transessuali e queer nella storia. Le attrici MJ Rodriguez, India Moore, Dominic Jackson, Ailee Sarr e Angelica Ross hanno avuto tutte la possibilità di portare sullo schermo la loro storia di transizione e bellezza, mentre questa serie ci ha regalato anche quel fenomeno di estetica camp che è Billy Porter, splendido, che ormai è un punto di riferimento per i red carpet degli eventi più prestigiosi come Oscar e Met Gala. Al terzo posto c'è la lotta allo stigma. È purtroppo impossibile parlare della comunità LGBT della fine degli anni Ottanta senza toccare il dolorosissimo tema dell'AIDS, e la pandemia raggiunse i suoi picchi non solo clinici ma anche di stigmatizzazione proprio in quegli anni. Il cancro dei gay, come era chiamato sprezzatamente allora, e colpì una fascia di popolazione che è già fortemente invalidata da povertà, emarginazione e discriminazione. Pose ovviamente affronta questo tema con grande determinazione senza sfuggire ai suoi risvolti più drammatici, ma raccontandolo anche con grande onestà e speranza. Pretel e Blanca scoprono di essere sieropositivi e nella prima stagione, forse ho fatto uno spoiler, ma vabbè, non, tanto non sapete, chi non l'ha visto non sa chi siano. E anche nella seconda stagione viene affrontato di nuovo questo tema, eppure l'intento è dimostrare come la stessa comunità si stringa, ecco, la collaborazione, la condivisione, l'aiuto attorno alle persone sieropositive, e che loro stesse lottino per condurre un'esistenza il più possibile ordinaria. E non mancano poi messaggi chiarissimi su prevenzione e precauzione, forse ancora oggi fin troppo sottovalutati. Al quarto posto c'è la TV come resistenza, e sotto una patina glamour e tematiche apparentemente di nicchia come possono essere quelle LGBT, Pose dimostra con grande intensità quello che possono essere le serie TV di oggi, e non sono un'occasione di storytelling, anche se è vero che il panorama televisivo attuale permette di raccontare storie e mettere in scena dei personaggi che fino a qualche anno fa non avrebbero mai visto la luce, ma anche perché soprattutto da quella parte dell'oceano anche produrre serie TV è un atto di grande rilevanza politica. Se pensiamo alla situazione attuale degli Stati Uniti, ad esempio, non possiamo che constatare una recrudescenza di certi movimenti politici conservatori e reazionari che fanno del razzismo, del macismo, dell'antiabortismo e dell'omofobia dei veri e propri vessilli. Pose quindi è una reazione veemente a queste ondate oscurantiste, e non è un caso che parte della prima stagione infatti sia ambientata alla Trump Tower. È come se i prodromi della società di oggi fossero già tutti lì. E che le vite delle persone queer di tre decenni possano essere ancora oggi simbolo di una resistenza politica senza quartiere è al contempo inquietante e rinfrancante. E poi andiamo all'ultimo punto, che appunto Wired.it ci dice perché è una serie fatta molto bene. E la profondità pop, si parla di questo. Pose fonda il suo fascino narrativo proprio in questo equilibrio fra il lucente mondo delle barroom e l'intimità di personaggi costellati di ombre. Quello che sembra un universo privatissimo o al limite comunitario è invece qualcosa che a lungo andare ha pervaso un intero immaginario, anche se ci sono voluti decenni perché questi fenomeni diventassero mainstream. Ora la cultura queer e drag è pervasiva, andando per esempio da show come RuPaul's Drag Race, a scene di film da Oscar come A Star Is Born, o ancora ai momenti di apertura ai concerti super popolari come quelli delle Spice Girls. E c'è voluto appunto un lungo cammino, spesso sotterraneo e molto underground, per arrivare a questa esplosione di consapevolezza pop. È un percorso che è stato fin da subito affrontato con lucidità dalla stessa comunità nel primo episodio e della seconda stagione, se non sbaglio, di Pose, appunto, si riflette proprio sulle conseguenze che una canzone e soprattutto un video come Vogue di Madonna, appunto, l'abbiamo scelto come musical bed, è uscito proprio nel 90, può avere per la ballroom culture in generale. E 30 anni dopo possiamo dire che anche quello è stato un tassello fondamentale in un cammino di legittimazione e accettazione fatto anche di prodotti di intrattenimento che oggi ha raggiunto più picchi elevati, ma la cui strada è ancora molto lunga.
never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. I never told the soldiers how.
Ed eccomi di nuovo in voce con voi dopo aver ascoltato questo bellissimo On The Radio di Donna Summer, e non è un caso che abbia scelto questi brani, infatti li ho estrapolati direttamente dalla colonna sonora di Pose, di questa serie TV di cui vi parlavo poco fa. Ma torniamo a noi e andiamo a vedere un pochino la storia del movimento LGBT, che generalmente, insomma, i moti di Stonewall del 69 vengono identificati simbolicamente come il punto d'inizio per quello che sarà il movimento di liberazione omosessuale contemporaneo in tutto il mondo. E la rivolta prende il nome dallo storico locale Stonewall Inn del Greenwich Village di New York, che la comunità LGBT dell'epoca era solita frequentare. E c'è da dire che le incursioni della polizia nei locali LGBT erano una consuetudine abbastanza regolare negli USA fino agli anni 60, tuttavia il sesto distretto di New York era solito avvisare i gestori dello Stonewall Inn prima delle retate, che avvenivano generalmente prima di sera, così da dare la possibilità in orario più tardo di riprendere l'attività. E la sera del 27 giugno del 69 però i gestori del locale non vennero avvisati e dopo l'una di notte gli ufficiali del distretto entrarono nel bar per arrestare coloro i quali erano privi dei documenti di identità e tutte le persone vestite con abiti del sesso opposto, oltre che ad alcuni dipendenti. In verità ci sono diverse versioni sulle modalità attraverso cui ebbe inizio la rivolta, la più colorita delle quali vuole la donna transgender Silvia Rivera scagliare il primo tacco contro un agente e dopo essere stata pungolata con un manganello. In ogni caso, presto la rivolta si accese tra la folla, stimata in 2000 persone contro 400 poliziotti, pensate un po', al grido di gay power. I disordini proseguirono anche nei giorni seguenti, facendo emergere tutta la rabbia per il modo in cui era stata trattata la comunità LGBT nei decenni precedenti. E a luglio si formò il Gay Liberation Front, tra le cui prime azioni ci fu l'organizzazione di una marcia contro la persecuzione degli omosessuali, e da allora molti gay pride in tutto il mondo scelgono il mese di giugno per commemorare i moti di Stonewall e rivendicare i propri diritti. Nel 67 Harvey Milk è il primo uomo dichiaratamente gay ad essere eletto consigliere comunale di San Francisco, una delle maggiori città degli Stati Uniti, e le sue battaglie a favore di leggi per i diritti della comunità LGBT sono note, soprattutto per quanto riguarda la sua opposizione alla Proposition 6, la quale avrebbe previsto il licenziamento degli insegnanti dichiaratamente gay. Purtroppo Harvey Milk viene assassinato nel 78 insieme al sindaco da un ex consigliere comunale all'interno del municipio, e la sera dell'omicidio riuscì ad organizzarsi un corteo spontaneo a lume di candela di oltre 30.000 persone in memoria del consigliere. Arrivano gli anni 80, che sono gli anni in cui il movimento LGBT deve fare i conti con l'epidemia dell'AIDS, come dicevamo anche prima, e nell'opinione pubblica si diffuse l'idea che l'AIDS fosse correlata all'omosessualità, tant'è vero che pochi sanno che all'inizio la sindrome era chiamata GRID, ovvero Gay Related Immune Deficiency. Nonostante i medici dell'epoca smentirono presto la correlazione tra AIDS e omosessualità, purtroppo la propaganda di alcune chiese diffuse, sempre la chiesa, è sempre là se andiamo a parare, diffuse la convinzione che la malattia fosse una punizione di Dio per i gay. Purtroppo questa malattia fece moltissime vittime all'interno della comunità LGBT, anche molto note. Infatti, fino alla metà degli anni 90, i temi del sesso protetto e della promozione dell'uso del preservativo per la prevenzione dell'HIV e dell'AIDS divennero predominanti per i movimenti LGBT e internazionali. Con gli anni 2000, i movimenti LGBT di tutto il mondo iniziano a vedersi riconosciuti i diritti di coppia. Infatti inizia la lunga serie di paesi che promulgano leggi per istituire le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sebbene la Danimarca sia stata precorritrice dei tempi, promulgando la legge nell'89, mentre l'Italia ha dovuto aspettare più di 25 anni fino al 2016, pensate un po'. Per quanto riguarda il caso specifico italiano, bisogna risalire fino al 1922 per individuare il primo tentativo di istituire un movimento di liberazione nazionale ad opera dell'unico delegato italiano al Congresso Mondiale sulla Libertà Sessuale, Aldo Mieli. Il congresso si tenne in Germania dopo la Prima Guerra Mondiale e fu organizzato soprattutto per merito di Magnus Hirschfeld, un medico sessuologo ebraico, in prima linea per l'abrogazione del famoso paragrafo 175, una sezione del codice penale tedesco che criminalizzava l'omosessualità, che raccolse le firme di importanti intellettuali dell'epoca, tra i quali Albert Einstein, Hermann Ness, Thomas Mann e Lev Tolstoi. Purtroppo l'ascesa del Partito Nazionalsocialista tedesco dei lavoratori di Hitler ne impedì l'abrogazione, col tristemente noto risultato che gli omosessuali, come gli ebrei, gli zingari, i rom, i prigionieri politici, eccetera, saranno catturati e inviati nei campi di concentramento. E Aldo Mieli riuscì per un primo periodo a portare avanti le sue battaglie, nonostante l'ascesa del regime fascista, e dovette tuttavia abbandonare le sue lotte per rifugiarsi in Francia nel 1926. E poi le prime associazioni LGBT iniziarono a nascere nel dopoguerra, ma soltanto dopo che la Democrazia Cristiana perse gran parte del suo potere. Essa infatti aveva da sempre tentato di bloccare qualsiasi tentativo di associazionismo omosessuale, come ad esempio la creazione della prima rivista omosessuale Tages di Bernardino del Broca. Le prime associazioni che nacquero furono la Roma 1, rivolta omosessuale e maschi anarchici, prima fase, di Massimo Consoli nel 1963, che cambiò poi nome nel 72 in Fronte Nazionale di Liberazione Omosessuale, il Fuori. Poi c'è il Fuori, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano di Angelo Pezzana e Mario Mieli nel 71, con sede principale a Torino, che fondò anche un suo giornale che prese lo stesso nome. E poi c'è il CIDAMS, Centro Italiano per la Documentazione delle Attività delle Minoranze Sessuali, nel 73, sempre ad opera di Massimo Consoli, che ebbe il merito di aprire ufficialmente all'interno del Partito Comunista Italiano la cosiddetta questione omosessuale, ad un anno poi dall'assassinio di Pierpaolo Pasolini. Il Fuori invece aderisce al Partito Radicale, rinunciando in questo modo alla rappresentatività di tutte le persone omosessuali italiane. E proprio in polemica con questa scelta, Mario Mieli, teorico degli studi di genere, autore del famoso saggio Elementi di critica omosessuale, abbandonò l'associazione. Mario Mieli fu uno dei primi a contestare apertamente le categorie di genere, dando anche motivo di scandalo per l'epoca. E poi diciamo che la nascita di Arcigay invece prende le mosse a partire da un evento di cronaca nera avvenuto a Giarre in Sicilia nel 1980. Infatti due ragazzi, Giorgio Giammona e Antonio Galatola, rispettivamente di 25 e 15 anni, vengono trovati morti mano nella mano, uccisi con un colpo di pistola alla testa, e non si è mai arrivati ad un colpevole, nonostante le piste portassero a pensare che fossero stati uccisi su incarico delle famiglie, e addirittura sembra con il benestare dei due ragazzi, tra l'altro. E questo caso di cronaca infatti portò alla ribalta per la prima volta a livello nazionale la questione della discriminazione contro le persone omosessuali. Da qui a Palermo nacque la prima sezione dell'Arci dedicata ai gay, ad opera di un sacerdote apertamente omosessuale, Marco Bisceglia, e dei giovani Nichi Vendola, Massimo Milani e Gino Campanella. Ma nel corso degli anni poi il movimento LGBT italiano si è distinto per la numerosità delle sue associazioni e movimenti, tra i quali si ricordano la GEDO, Associazione Genitori di Uomini e Donne Omosessuali, il MIT, Movimento Identità Transessuale, e Famiglia Arcobaleno, Associazione Genitori Omosessuali. Il primo Gay Pride si svolse nel 94 a Roma con la partecipazione di oltre 10.000 persone, mentre nel 2000 si svolse sempre a Roma in concomitanza del giubileo il World Gay Pride, con oltre 500.000 persone, ed infine nel 2011 ancora una volta a Roma si svolse l'Euro Pride con la partecipazione di circa 1 milione di persone.
Thank you. but this cat starts banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paunch of a man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? I've been to the west, where the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling bad, but you're an ugly old pirate and ain't I glad? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want?
Era Captain Sensible con il brano What? Se Captain, se What? Ma adesso passerei a un altro argomento, sempre riferito, diciamo, sulla scia, ecco, della serie TV Pose, dove si vede palesemente questa unione di questa comunità LGBT, quindi l'aiuto, l'amicizia, insomma, c'è un'alleanza che è proprio molto molto forte, e quindi se qualcuno è in difficoltà, l'amico, l'amica è sempre lì presente. E a tale proposito, ecco, ho trovato un bellissimo articolo della dottoressa Bosatra, che parla di gay friendly, ossia l'alleanza appunto solidale tra eterosessuali e omosessuali. E lei scrive, la dottoressa, parlando di psicologia delle persone gay e lesbiche, credo sia importante andare oltre la specifica identità sessuale e il senso di appartenenza alla comunità LGBT per approfondire le qualità delle relazioni con le persone eterosessuali. E in quest'articolo vorrei infatti portare l'attenzione sul ruolo giocato dalle eterosessuali sessuali che nella vita quotidiana dimostrano solidarietà, amicizia e attivazione sociale e politica nei confronti delle persone omosessuali e dei loro diritti, rendendo così possibile una vera inclusione di chi si è scoperto non eterosessuale. E vorrei prendere spunto da una frase di Albert Einstein che dice: non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze fra gli individui e i gruppi, ma anzi accoglierle come le benvenute, considerandole un arricchimento della nostra esistenza. E questa è l'essenza della vera tolleranza, intesa nel suo significato più ampio, senza la quale non si può porre il problema di una vera moralità. In riferimento alla comunità eterosessuale e a quella omosessuale, chi limita le proprie frequentazioni a persone identiche a sé, solo eterosessuali, solo gay, solo lesbiche, rischia di chiudersi in una sorta di ghetto che non lascia spazio al confronto, né con differenze che potrebbero arricchire la propria esperienza, né con punti in comune che potrebbero sorprendentemente portare a preziose condivisioni di interessi, atteggiamenti ed emozioni. Gli atteggiamenti gay friendly e quelli etero friendly consentono invece una significativa disponibilità a incontrare il diverso da sé, e questo permette di instaurare più legami affettivi e di vivere esperienze diverse dal proprio ordinario, cosa che a mio avviso offre importanti occasioni di crescita personale e di apertura mentale. Se per gli eterosessuali l'incontro con il diverso da sé è un arricchimento, credo che per le persone omosessuali l'incontro con il diverso da sé abbia un significato ancora più profondo, e in una cultura eteronormativa come la nostra, che si scopre omosessuale, spesso vive con dolore e paura la propria sessualità, poiché si discosta da quella della maggior parte della popolazione e non è quella che tutti si aspettano. Dunque può essere necessario molto tempo per accettarsi e stare bene con se stessi come si è. E in quest'ottica l'atteggiamento gay friendly può giocare un ruolo fondamentale nel comunicare un messaggio di accoglienza per ciò che non è etero, e infatti esprime generalmente un senso di curiosità ed entusiasmo per le diversità rispetto all'ordinario. E proviamo a metterci nei panni di chi si è appena scoperto o scoperta omosessuale. Immaginiamo la sua difficoltà ad accettarsi e alla paura di non essere accettato o accettata dagli altri. Con sollievo scopre che altre persone sono nella sua stessa condizione. Probabilmente è confortante non essere soli, anche se si è in pochi. Che cosa potrebbe significare notare un atteggiamento gay friendly nelle persone eterosessuali che conosce? E la diversità che teme sia giudicata e rifiutata diventerebbe inaspettatamente una novità curiosa e interessante che merita approfondimenti, e il timore dell'isolamento inizierebbe a lasciare il posto a una prospettiva di alleanza amichevole, nonostante il diverso orientamento sessuale. Pensiamo ora a una coppia omosessuale convinta di poter pubblicamente tenersi per mano e darsi un bacio a solo all'interno di locali gay, e di non dover lasciar trapelare nessun atteggiamento di intesa sessuale in un locale qualsiasi della città. Immaginiamo che la coppia scopra l'esistenza di locali dichiaratamente gay friendly, gestiti e frequentati da persone eterosessuali che non rivolgerebbero alcuno sguardo giudicante o di disapprovazione ai loro gesti di affetto. Che cosa potrebbe significare per questa coppia avere la libertà di esprimere atteggiamenti amorosi senza doversi rintanare in un ambiente dichiaratamente gay? I gesti affettuosi di intesa, sguardi, contatto e baci non sarebbero più dei tabù da nascondere agli occhi delle persone eterosessuali, ma diventerebbero semplici e universali manifestazioni d'amore che la coppia vive in una dimensione pubblica senza vergogna o paura del giudizio omofobo. Questi sono esempi sommari, ma nella loro semplicità raccolgono moltissime situazioni quotidiane in cui la persona omosessuale può sentirsi accettata nella sua diversità, che ha spesso percepito come un problema, non da un'alleanza tra omosessuali simili tra loro, ma da un'alleanza eterosolidale che riconosce e include la diversità come condizione esistenziale legittima, meritevole di libera espressione e condivisione. L'amicizia tra persone eterosessuali e omosessuali è anche oggetto di studio della ricerca psicologica e trovo molto interessante il sondaggio italiano di Baiocco, nel quale i soggetti gay e lesbiche con migliori amici eterosessuali di diverso genere hanno riportato livelli più bassi di ansia sociale. Questa correlazione ribadisce quanto sia importante per le persone omosessuali avere il supporto eterosessuale, che offre vicinanza affettiva e accoglienza empatica. La ricerca ha anche evidenziato un più alto punteggio del benessere psicologico riportato nei ragazzi gay che hanno migliori amiche eterosessuali, dette FAG, o in italiano non vorrei dirla in italiano la parola, perché secondo me non è molto carina, quindi lasciamo FAG. E un altro studio invece texano, questo, ha approfondito in particolar modo il rapporto di amicizia tra uomini gay e donne eterosessuali, rivelando che il successo di questa relazione sembra legato all'assenza di secondi fini che potrebbero complicare il rapporto e alla fiducia sui consigli sentimentali che riguardano uomini per i quali non viene percepito un rischio di competizione. E a questo proposito vorrei fare un breve riferimento alle serate gay organizzate in molte discoteche frequentate da persone LGBT, ma anche da eterosessuali che trascorrono la serata con amici e amiche omosessuali, seppur in minoranza, da gruppi di soli ragazzi eterosessuali che nel contesto sgombro di rivali provano a rimorchiare le famose hug, puntando proprio sull'atteggiamento comune di eterosolidarietà e sull'appoggio degli amici omosessuali. Credo che questa partecipazione delle persone eterosessuali alle serate gay, pur mossa a volte dalla ricerca di flirt, permetta un importante incontro tra il mondo omosessuale ed eterosessuale in contesti che sono sì protetti ma non ghettizzati, in cui tutti si possono liberamente divertire e corteggiare. E ritengo che questa semplice presenza eterosessuale possa contribuire a diffondere sempre di più un atteggiamento di alleanza tra persone eterosessuali e omosessuali. E senza, diciamo, sottovalutare gli atti discriminatori che ancora sono rivolti alle persone omosessuali in alcuni ambienti sociali, lavorativi e istituzionali, vorrei sottolineare il grande cambiamento culturale degli ultimi anni che sta portando verso una sempre più diffusa educazione alle diversità, considerate come preziose occasioni di arricchimento e di crescita. Anche gli atteggiamenti gay friendly ed hetero friendly si muovono in questa direzione, cercando di favorire la creazione di ambienti inclusivi e sicuri per il benessere di tutti, omosessuali ed eterosessuali. E detto ciò, vorrei concludere con una mia esperienza. Ovviamente, visto che si parla di amicizia, perché no? Perché non dedicare un piccolo spazio ad una cosa bella? Perché quando c'è cioè quando nasce l'amicizia e poi si rivela forte, e magari capita che ci si possa dividere per varie ragioni, però ecco, se il sentimento è forte, e a volte ritorna ad essere, ci si rincontra e si è più forti di prima. E perché sto facendo tutta questa premessa? Perché proprio mentre guardavo la serie Pose, c'è stata una scena bellissima di amicizia, ecco, tra ovviamente un gay e una trans, ed è stato bellissimo perché la frase è stata che io sono sempre qui e io ti aiuterò sempre, anche se capitano le cose peggiori o comunque litighiamo, ci allontaniamo, comunque io ci sarò sempre per te. E questo, insomma, mi ha fatto riflettere, perché proprio in quei giorni ho ritrovato una grande amica e che mi ha fatto sentire, cioè mi ha fatto percepire questa cosa, questo ritorno, una grande forza, una felicità dentro che non provavo sinceramente da un po' di tempo, mi ha fatto stare molto bene, mi ha fatto capire quanto è importante la condivisione, il supporto e proprio il sentimento di amicizia, che molto spesso, e in questo caso devo dirlo, va oltre l'amore tra uomo e donna, insomma anche tra uomo-uomo, donna-donna, eccetera. È una cosa che va oltre l'amicizia, sì, penso proprio di sì. E quindi a questo punto vorrei dedicare questa doppietta Mariah Carey con Anytime You Need a Friend e Whitney Houston con My Love Is Your Love, e voglio dedicarle tutte e due, va bene così, due, la doppietta, a Miriam. Tutte per te, ciao Miriam.
If tomorrow is judgment day,
sing, mommy.
And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
E non è un caso che abbiamo ascoltato questi due bellissimi brani di Whitney Houston e Mariah Carey. E infatti anche Anytime You Need a Friend, My Love Is Your Love, li ho estrapolati dalla colonna sonora della serie TV Pose di cui abbiamo parlato oggi e che ho dedicato alla mia amica Miriam, che saluto di nuovo. Ciao Miriam! Ahimè, però siamo al termine della puntata di oggi. E io vi do appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo, sempre alle 11, sempre qui su radiosonar.net, Gemini Network. Voi continuate a seguire tutti quanti i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi auguro buon weekend e buon proseguimento della giornata, però prima di lasciarvi vi faccio ascoltare un altro bellissimo brano. Loro sono Hercules and Love Affair e il brano si intitola Blind. Ciao e un abbraccio dalla vostra Nella Cinderella. Ciao ciao!
We'll be right back. feel blind.